Marte.
Ci siamo con Marte Sport Live, il giorno dopo Real Madrid Napoli. Siete contenti? Siete amareggiati? La difesa è il problema del Napoli, ne parliamo insieme. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14, Marte Sport Live, focus sulla difesa con anche il filo diretto con Enrico Fedele, focus anche sul problema o meno, comunque insomma è un tema caldo, del portiere del Napoli. Siete felici, siete amareggiati? Beh, felici non credo, cari amici, siamo stati in diretta ieri insieme e chiaramente il Napoli dopo la sconfitta non può essere contento, io non lo sono francamente, perché il Napoli ha commesso molti errori in attacco ma molti anche in difesa, e anche quella paurella all'inizio e alla fine della partita sulla quale bisogna lavorare. 339-666-9990 per i vostri messaggi tramite WhatsApp, che vi pare Dario Sarnataro, Emanuela Castelli redazione, e collegato al telefono Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, il Napoli come ne esce da questa sconfitta per Real Madrid?
Il bicchiere è mezzo pieno.
Ah, pieno.
Ma neanche mezzo vuoto.
Neanche mezzo vuoto. O anche mezzo vuoto.
Anche mezzo vuoto.
Anche mezzo vuoto.
Nel senso che ci sono state delle cose buone e ci sono state delle cadute di ritmo, di concentrazione che sono abbastanza ingiustificabili.
Sì.
Tu prima hai parlato del problema della difesa. Il problema non è la difesa, il problema è la fase difensiva. La fase difensiva va fatta da tutti i 10 giocatori di movimento, e in alcuni momenti della partita si è visto che non tutti si sono sacrificati e hanno fatto la fase difensiva nel
Vero.
Modo giusto, e quindi questo significa poi esporre la difesa a delle criticità che sono state parecchie, perché al di là del risultato finale il Real ha avuto molte occasioni.
Eh sì.
E questo non va bene.
Argomento, scusa Maurizio se intervengo, è un problema di fase difensiva, sono d'accordo con te, l'hai messo in evidenza anche nel cambio Garcia Mazzarri, che è su questo che bisogna lavorare, ma è un problema anche di uomini, perché io ritengo che il Napoli abbia solo Di Lorenzo all'altezza della qualità del centrocampo dell'attacco, perché dopo l'addio di Kim il Napoli non è intervenuto in modo, diciamo, con un giocatore pronto, un giocatore di prospettiva come Nathan. Poi c'è Jesus, che per me in questo momento non sta facendo molto bene, Rachmani che sta giocando sotto rendimento, l'anno scorso per sopra rendimento, e poi c'è il discorso Meretti, il discorso di Terzini, Ostigard, insomma è una questione anche di uomini o solo di fase difensiva, di qualità di uomini intendo.
Dunque, a mio modo di vedere il Napoli ha avuto un problema nell'ultimo periodo con l'infortunio dei due terzini sinistri titolari.
Certo.
Soprattutto Mario Rui, che era fondamentale per il gioco del Napoli, perché era un regista aggiunto in fase di costruzione. Quando veniva dentro al campo ti dava sempre delle opzioni interessanti ed era molto migliorato anche nella fase difensiva. Adesso Mazzarri, che è arrivato da due giorni praticamente, perché adesso andiamo a contare quanti allenamenti ha potuto fare
questo
qua.
Pochissimo.
Cioè non può avere inciso più di tanto su niente. Ha cercato, diciamo, di fare di necessità virtù. A mio modo di vedere c'è stato un errore, cioè il fatto di mettere un giocatore come Juan Jesus sull'esterno sinistro ti blocca la squadra, perché è un giocatore statico, non è un giocatore propositivo, e quindi rimani bloccato in una difesa che diventa con un solo giocatore praticamente che aiuta la fase offensiva, che è Di Lorenzo, e un giocatore bloccato è Juan Jesus. Secondo me, vista l'assenza perdurante, farebbe molto meglio Walter a pensare per esempio a mettere Nathan a sinistra, che è nato terzino sinistro,
è un po' più di gamba, un pochino più di gamba. Certo. Scusa? Sono d'accordo con te, ha un po' più di gamba rispetto a Juan Jesus,
ha più gambe, è più abituato a giocare lì, e mettere magari Ostiger da sinistra come gioca in nazionale. Detto questo, abbiamo visto molte cose positive, soprattutto nel primo tempo. Il Napoli è sembrato sicuro di sé, ha palleggiato, ha cercato di fare il suo gioco. Poteva cambiare la partita nel momento in cui ha avuto una situazione in contropiede 3-2, stata sprecata con un passaggio completamente sbagliato a Kvaratskhelia, mentre invece la palla andava giocata subito su Osimhen.
Esatto.
Perché Osimhen aveva lo spazio e
poi è chiaro che gli errori più marchiani sono quelli che, cioè quello di Meret diventa più discusso, ma anche quello è un errore abbastanza evidente, abbastanza importante, no? Di Anghissà o anche di Kvaratskhelia, che anche sul cross lo fa troppo arretrato, però sono d'accordo con te, andava data la palla ad Osimhen.
I portieri sbagliano tutti, abbiamo visto carità. Anche Magnan nella partita del Milan, ed è un grande portiere. Non è da un errore che possiamo dare la croce addosso a Meret, ma possiamo valutare nel complesso il fatto che scusate,
no, prego,
probabilmente
prego.
Non è proprio il giocatore diciamo perfetto per l'idea di gioco, nel senso che ci vorrebbe probabilmente un portiere un po' più sicuro anche con i piedi, in grado di essere veramente un giocatore anche di movimento, come sono ormai tutti i portieri moderni. Però stiamo sempre parlando di un portiere che ha vinto il campionato l'anno scorso.
No, ma assolutamente sì. Poi faremo anche un focus su Meret con due portieri, due ex portieri tra poco. Maurizio, nel salutarti e nel ringraziarti sempre per la tua cortese e illuminante disponibilità, è chiaro che andiamo anche rapidamente in un minuto su Napoli-Inter domenica sera. Napoli comunque è un po' in crescita come squadra, come gruppo. Le parole di Anghissà sono molto importanti. Giochiamo adesso tutti per uno, siamo una squadra. Però è anche vero che il Napoli, al di là della crescita, te lo chiedo, tattica, ha una questione anche atletica da rivedere. Però su Napoli-Inter com'è la situazione? Come ci arriva il Napoli?
Ma è meglio sicuramente di due settimane fa. E già questa è una nota positiva. Ripeto, c'è qualcosa non è a posto. Ancora in fase difensiva sono troppi i gol che prende il Napoli. Cioè adesso facciamo un conteggio. Cioè il Napoli ha preso già tra campionato e coppa 18 gol.
Troppo.
Sono troppi. Se consideri che era una squadra che ne prendeva pochissimi, pur giocando un calcio molto offensivo, questo significa
23
che...
addirittura, scusami se ti tra campionato e coppa 23 gol subiti il Napoli.
Esatto.
14 in campionato e 9 in Champions League, giustamente.
14 in campionato e 9 in Champions League.
Tantissimi. Sono troppi.
E quindi è su questo che Walter deve lavorare. Sono sicuro che lo sa, sono sicuro che ha capito dov'è la problematica. E quindi tutta la squadra deve sacrificarsi quando la palla ce l'hanno gli avversari. Non ci può lasciare i difensori in situazioni come quelle che abbiamo visto ieri sera.
Maurizio, un abbraccio, grazie, buona giornata. Grazie a Maurizio Pistocchi, dobbiamo fermarci, siamo in ritardo, arriva Fedele contro tutti tra un po', ma sentiremo anche le parole del sindaco Gaetano Manfredi sul caso stadio, anche sull'attacco, insomma sulla provocazione del presidente del Napoli De Laurentiis. Tra l'altro c'è un consiglio comunale in corso anche su questo argomento. Sentiremo appunto le parole del sindaco Manfredi, Fedele contro tutti, i vostri messaggi e poi focus sulla questione portieri, a tra poco.
Marte Spotlight. Marte. Marte Spotlight.
Allora, tra pochissimo avremo Enrico Fedele con noi, 0816363663, iniziate a segnarvi, ammesso che non lo sappiate già questo numero, per interagire con il nostro Enrico Fedele, ma ascoltiamo questa mattina, poco fa, il sindaco Gaetano Manfredi, come risponde sul tema stadio a De Laurentiis.
Ma io partiamo dal merito della questione, insomma anche pubblicamente quello che gli ho detto, a me fa molto piacere che la società voglia investire sullo stadio, se presenta un progetto concreto con i reali investimenti che si vogliono mettere in campo e i tempi poi per la realizzazione, sicuramente noi accoglieremo con favore questa proposta e si potrà anche eventualmente valutare la vendita, che ovviamente deve essere decisa dal Consiglio Comunale. ma ci sono due condizioni importanti. In primo luogo che lo stadio abbia poi le caratteristiche per poter accogliere le competizioni internazionali, in primo luogo gli europei, e che poi abbia delle dimensioni tali per cui i napoletani possono andare allo stadio, perché chiaramente noi dobbiamo difendere l'interesse dei tifosi. E uno stadio molto piccolo precluderà a tanti che oggi vanno allo stadio,
è molto caro
di poter andare a vedere la partita. Quindi se questa proposta arriverà, io mi auguro che arrivi, perché vedo questo grande impegno da parte del presidente, chiaramente poi la valuteremo insieme ai tifosi, insieme alla città, e se sarà nell'interesse dei cittadini la accoglieremo.
Sindaco, ma perché adesso De Laurentiis sta spingendo ancora di più su questa ipotesi? Perché è vero che lui ne ha parlato spesso, però negli ultimi tempi si è fatto anche un po' più duro nei toni, qualcosa nel frattempo negli ultimi incontri con lui.
La posizione mia, ma lo che io penso di rappresentare gli interessi della città, è sempre la stessa. Certo, noi non possiamo regalare lo stadio è, diciamo, è un valore per Napoli e per i tifosi del Napoli, è un bene pubblico, e quindi come si sta discutendo in altre città d'Italia, se la società fa un grande investimento sullo stadio, ovviamente, e noi lo dobbiamo chiaramente approvare, perché deve essere, diciamo, accettato dai tifosi, dai cittadini, dalla città, noi siamo disponibili a discutere di questa eventualità. Ma lo possiamo fare solamente partendo da una proposta che nei fatti non è mai arrivata.
Sì, no, ma tecnicamente in un futuro immaginabile è possibile proprio cedere ad un privato, o lo stadio rimarrà sempre di proprietà comunale e quindi poi in gestione?
Allora, al momento è impossibile proprio vendere, perché lo stadio fa parte del patrimonio indisponibile, quindi, diciamo, non è proprio possibile vendere. Io credo che la soluzione migliore sia quella che è stata adottata in altri casi, cioè di fare una concessione a lungo termine, che può essere ancora una concessione cinquantennale, in cambio ovviamente degli investimenti, o anche eventualmente di 99 anni, ma questo, diciamo, le norme odierne è molto difficile che possa essere realizzato, però questo tutto va discusso. È chiaro che ovviamente questo può essere fatto solo se in cambio ci sono degli investimenti importanti. Questo è stato fatto in altre parti d'Italia, non è che inventiamo delle soluzioni, esistono delle norme, ma io credo che comunque la cosa principale è l'interesse dei tifosi. Io credo che noi dobbiamo tutelare l'interesse dei tifosi, perché poi ovviamente le proprietà possono cambiare, quindi noi abbiamo la necessità di tutelare l'interesse dei tifosi, di avere uno stadio di qualità e accessibile. Perché se abbiamo uno stadio dove non ci può andare nessuno, penso che i tifosi sono contenti. Quindi è molto importante un progetto serio, un piano di investimenti serio, e poi ovviamente si valuterà.
Così il sindaco Gaetano Manfredi, con un profilo basso, ha voluto rispondere anche al discorso della juventinità reale o presunto, insomma, della quale l'ho accusato il presidente del Napoli De Laurentiis. Aspetta un progetto concreto, con una squadra, con investimenti, con tempistica, e anche ovviamente con uno stadio che sia accessibile a tanti tifosi del Napoli. Accessibile significa uno stadio grande e non piccolo come capienza, e anche non costoso, ma soprattutto ha chiarito, abbiamo detto ancora una volta anche prima con il consigliere Nino Simeone, secondo il comune ovviamente secondo le norme più che altro lo stadio non può essere dato non può essere venduto, ma può essere data una concessione molto lunga. Staremo a vedere se questo è uno dei tanti altri capitoli della nuova statua che va avanti da quando c'era il sindaco Rosa Russo Iervolino. Un po' di messaggi a parte vostra. Questo problema di inversione durante la partita Nathan Jesus, solo Mazzarri non se ne è accorto, ma non era il caso di mettere dall'inizio Zanoli? O a Napoli lo considerano sempre un ragazzino di 23 anni? Beh, io ho detto che avrei visto bene Zanoli, più che bene l'avrei visto ieri, visto che non ci sono Olivera e Marrui, perché a gamba. È chiaro che Zanoli, qualcuno l'ha sottolineato, non c'era sul gol di Osello alla fine, però erano tutti in attacco, devo dire, in questo senso. Napoli cercava alla disperata il pareggio. È un problema di qualità dell'intero reparto difensivo, scrive questo amico. Tutti a prescindere non hanno una fase difensiva vera. Poi mettete Jesus a sinistra, ha fatto crollare l'intero impianto difensivo. Onestamente mi preoccupa la scelta di Mazzarri su Jesus, anziché spostare Nathan a sinistra e mettere al centro Østigard, che di testa è super. Io devo dire, con l'Inter vedo proprio questa soluzione: Østigard centrale, Nathan a sinistra, se non si vuole mettere Zanoli, che almeno come gamba può, come dire, avere lo stesso passo di Dumfries. Poi è chiaro che Zanoli in fase difensiva non è eccellente. Dario, buongiorno, ma perché le stesse critiche a Meret, che non trovo giuste, non vengono fatte a Kvara, che ha commesso più errori del portiere? Perché l'errore dei portieri è determinante al 100%, quello degli attaccanti qualche volta no. Ma ne parliamo tra un po' con Nando Ursi e con Salvatore Soviero. Sicuramente sono d'accordo con te, il Napoli secondo me ha avuto paura o soggezione per me ingiustificata all'inizio e alla fine, e per me sempre gli errori che il Napoli ha commesso in attacco e in difesa, quindi Nathan che accompagna male Bellingham, Meret che obiettivamente fa un pasticcio sul gol di Diaz di Nico Paz, e anche sicuramente Kvaratskhelia che non serve bene Osimhen, anche il contropiede fallito 3 contro 2 dal Napoli, sono errori che hanno determinato il risultato finale. E allora è contento, amareggiato, recrimina, com'è l'umore di Enrico Fedele il giorno dopo Real Napoli? Buongiorno.
Noi ci siamo sentiti anche subito dopo la partita, credo prima, non mi ricordo.
No, prima.
Ah, prima.
Dopo era in TV, per questo non l'ho chiamata.
No, non ci sono andato.
Ah, vabbè, a saperlo, vabbè, comunque non è importante. Sentiamo oggi.
Ti dico la verità, è stata la più bella delle amichevoli. come clima, come ritmo. E mi sembrava più, non so, il trofeo Moretti.
Ho capito, chiarissimo, però poi dopo, al di là del fatto che Napoli...
E noi abbiamo giocato con i resti del Real Madrid, ciò nonostante abbiamo fatto una discreta figura, però se dobbiamo essere onesti, dobbiamo anche mettere in evidenza una cosa. È inutile che diciamo a Pavel Meret, che è determinante, ha fatto pure una parata, voi sapete, io non sono...
Sì.
Di Meretti, però l'accanimento poi mi dà fastidio. Allora, una cosa è l'errore tecnico, una cosa è la papera. Ho visto questi martedì un paperone di Donnarumma, sì. Ho visto ieri un altro paperone di Onana.
Anche cioè, Mignan ha fatto un mezzo pasticcio.
Bravo. Quindi i paperoni ci sono e non sono errori tecnici. L'errore di Meretti è che non dà sicurezza né a noi e né ai compagni.
Ecco, però su questo argomento poi andiamo in pubblicità,
no,
subito.
Però volevo dire, non mi dite ha sbagliato il passaggio, poteva fare 3-2. Il Napoli ha messo in evidenza cosa che tu, che mi conosci da tanto, sai benissimo. Io ho detto che la difesa del Napoli è molto carente. Nathan fa, ho usato questa espressione, fa il difensore ma non è difensore.
È una cosa che io, come dire, ho chiaro in testa, e io ho detto ieri sera, anche poco fa, anche con altri ospiti, ho detto, e questo io rigiro questa osservazione per commentarla insieme, poi dobbiamo andare in pubblicità e dare spazio dopo la pubblicità ai tifosi che ci stanno chiamando allo 0816363. Nathan incredibilmente accompagna a prendere il gelato Bellingham, perché lì il movimento è abbastanza leggibile, dritto per dritto. Poi lasciamo stare che Bellingham è straordinario nel tempistica, soprattutto Alaba fa un cross chirurgico meraviglioso, tagliato, però là devi guardare il giocatore, non la palla, e questo significa quello che dice lei, che non è marcatore.
L'altra cosa
che volevo dire, poi la giro questa cosa, queste due osservazioni. Purtroppo il Napoli dal punto di vista difensivo ha un solo giocatore secondo me a livello internazionale, che è Di Lorenzo, gli altri sono di qualità più bassa,
ma sempre nella fase di offesa,
soprattutto nella fase
anche lui nella fase di difesa del carente. Però c'è un'altra cosa grave, che se voi vedete il gol che poi è stato il paperone, Nathan si gira di spalle.
Questa gravissimo per un difensore.
Grave per un difensore.
Al di là di Caiust, come si fa a saltare in maniera semplicissima da Nico Paz.
Andiamo in pubblicità, dai.
Pubblicità, però, poi scatenatevi, cari tifosi, 0816363. Enrico Fedele è pronto a rispondervi. A tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Valanghe di messaggi, ma spazio al vostro intervento telefonici con Enrico Fedele. Allora, subito al telefono, chi c'è? Pronto? Pronto? C'è il direttore Fedele, innanzitutto. Direttore, ci sta?
Sì, eccoci qua.
Poi 0816363 per il filo diretto con il direttore Enrico Fedele. Centrino un po' in tilt. Questo amico scrive: Antonio, per Fedele c'è anche un problema Osimhen, quanti gol potrà fare quest'anno?
No, problema Osimhen non esiste, anzi, senza Osimhen riduciamo il nostro potenziale offensivo di un buon 60-70%.
C'è Gennaro per lei, andiamo con la raffica. Buongiorno Gennaro.
Buongiorno a voi, buongiorno al direttore. Una domanda tecnica. Il gol di Bellingham, ma là Meret non può uscire a mani alte e prendere quel pallone? Perché per me è un altro errore questo.
Ah,
qua.
Sul cross addirittura. Vabbè, direttore, prego.
Beh, ha fatto una osservazione giusta, nel senso che Meret sta troppo sulla linea. No, sta troppo sulla linea.
Però come fa a intercettare quel cross tagliato largo? No,
se lui legge prima, se sta due passi avanti, poteva fare un paratone. Però a quel punto non diamo tutte le responsabilità a Meret, anche su quelle che non ce l'ha. Nathan ce l'ha 2 metri. Ma vi rendete conto? Perché io dico fa il difensore?
Sì, non lo guarda proprio.
Ma lui deve sapere, le stimmate del difensore significa stare massimo alla distanza di un braccio e sentire
l'avversario
certo. Dietro, non guardare solo la palla, chiaro?
È vero. Danilo, buongiorno.
Buongiorno, direttore, 2 domande. La prima,
prego.
Danilo? Non ti sentiamo. La prima quale? Scusa, non si è sentita la prima.
Non ho capito.
Non si è sentita la prima.
Gollini è il sostituto vero di Meret.
Ok, la seconda?
La seconda è la cantera, ma prima o poi c'è qualche giocatore che può sostituire un difensorino che manca, un giovane come Camarda. Cioè, De Laurentiis quando farà questo investimento?
Grazie Danilo.
Il presidente non pensa alla cantera che è stata l'anima del Napoli, se pensate che ai tempi di Maradona, Volpecino, Mura e Carannante e Celestini erano titolari quasi fissi.
Forse un po' dopo, anche un po' dopo, Cannavaro, Caruso, De Rosa, Metrano.
Sì, e poi è venuto dopo. Cioè già questi erano giovani che vivevano all'ombra di Maradona, gli altri erano con Maradona.
Ah, certo.
Perché se tu pensi che Ciro Caruso, vai piano, De Rosa, Cannavaro, i quali erano i ragazzi, tranne Ciro, che erano stati messi nella terza squadra perché non servivano. Però il Napoli curava molto il settore giovanile. Sono 20 anni che non cacciamo un giocatore. Quindi il presidente, anziché pensare a fare polemica ed a fare il bastian contrario come se lui stesse sulla luna e noi qua a Napoli stiamo sul terreno, pensasse di creare uno stadio, una casa per i giovani.
Ma non lo vuole fare, detto, se capito lo vuole fare.
Perché deve investire là invece a reddito.
Non lo vuole fare, capito. Quando parlò proprio con noi qui a Radio Marte.
Allora non parlasse di stadio, pensasse ad altre cose, pensasse a pigliare i giocatori buoni, non va l'allenatore, non va il direttore, dai, che si vede.
Il gol del 2-1, scrive questa amica, intanto andiamo ancora al telefono 0816363, le chiede, errore sta che non l'ha messo in fuorigioco, era semplice da leggere o sbaglio? Le chiede questo amico.
No,
fuorigioco non lo so.
L'ha letta male
proprio, era facilissima leggere, era facile, era chiaro che andasse. Sì. Non è che ha fatto la mezzaluna, ha fatto la contromovimento,
lui già rientrava, lo teneva dietro già prima che partiva il cross. Mamma mia, non me ne parlate,
Franco, buongiorno.
Buongiorno.
Vai, domanda per Fedele.
Direttore,
prego.
Posso?
Sì, prego, in diretta, prego Franco, vai.
Allora, direttore, lei a me mi fa morire, noi ci stiamo schiacchendo. Lei usa un termine, dice c'è un dieta. Allora, noi abbiamo
morire. Bravo.
Noi abbiamo giocato contro una squadra che economicamente e per tutto il resto è la più forte d'Europa se non del mondo. Abbiamo fatto una buona figura, ma non siamo all'altezza di poter competere con questi campioni a nessun livello.
Vabbè.
È un'ottima squadra, mettiamoci in cammino sul campionato che teniamo solo.
Ma non si discute.
Grazie Franco, devo salutarti che siete in tantissimi e mancano pochi minuti.
Franco, ma tu hai ragione, però quando parli di campioni, parliamo della squadra B, i campioni stavano in tribuna, ma il Napoli non ha fatto una brutta figura, il ritmo era lento, e poi il Napoli
ha dimostrato secondo me questa carenza che Walter deve vedere cosa fare. Da un punto di vista fisico non si discute proprio.
E ancora una volta crollati.
Ma crollati, potevamo pigliare imbarcata, mai vista.
Sì, è vero.
E poi deve puntellare molto la difesa. Molto.
La difesa,
sentivo prima Pistocchi, del quale sono amico e stimo molto. È vero che la difesa, organizzazione difensiva, ma poi ci sono degli erroracci.
Io ho detto anche la qualità dei singoli. Per questo, oggi 30 novembre, poi andiamo da Gennaro. L'ultima telefonata, oggi 30 novembre. Io, Dario Sarnataro, che sono l'ultimo per carità, ma soprattutto Enrico Fedele, spero, non lo so, glielo chiedo. Chiediamo un centrocampista forte e un difensore forte a gennaio.
Sì, sono d'accordo.
Perché se ne va, chissà, il Napoli non può avere solo Kalusha, Elmas.
Ma non c'è tramaggio il sostituto di Polità.
Lo so.
Il problema, l'amico ha fatto ricordare il problema dei confetti, che è diventato un mio mantra, no?
Sui
confetti che fanno la bomboniera. Io quest'anno ne ho coniato un altro.
Sì.
Non sempre l'oro è l'oro vero.
Non sempre si trovano le pepite d'oro.
L'oro di Bologna.
È vero. Allora, Gennaro, ultima telefonata, pronto? Buongiorno.
Salve, buongiorno. Volevo fare una domanda al direttore.
Vai.
Come che stamattina siamo tutti portieri, no? La palla poteva prendere, non poteva prendere. Parliamo dell'aspetto tecnico. Ma io vorrei fare una domanda al direttore. Ma secondo lei, Neves, io lo vedo proprio che ha un problema proprio caratteriale del
pallone.
Se lo vedo timido, lo vedo...
Non tecnico, dice Gennaro. Sì, forse sì. Grazie Gennaro.
Ma io l'ho sempre detto, lui ha mezzi tecnici, si vede che ha scuola. Solamente che il portiere spesso è importante non tanto per quello che fa, ma quello che fa fare agli altri, convincendoli che quello il portiere, ricordate, e finiamo, è l'unico giocatore che vede 21 giocatori. L'unico.
Esatto.
Perché sta in porta e deve guidare e nella fase preventiva e nella fase di marcatura. Quando non lo fa, gli manca il meglio.
Un'ultimissima telefonata, Antonio, rapidissimo, siamo in ritardo. Vai Antonio.
Ciao, buongiorno. Io vorrei sintetizzare la cosa, ma a parte che è sempre il peccato originale del mercato. Per me Meretti è un portiere da Torino, Bologna e compagnia cantante. È inutile che ce la prendiamo con sto ragazzo. Tu, se stai in Champions, devi avere un portiere da Champions. Se ti devi salvare, devi avere un portiere buono per salvarti. E la cosa più che mi preme è dove sta Nathan, che guardava.
L'abbiamo detto. Grazie Antonio, ti devo salutare. Direttore Fede, tra l'altro, prima le chiedevano di Gollini, ricordiamo che Mazzarri ieri, devo dire molto intelligentemente, ha difeso Meret in conferenza stampa dicendo lui il titolare, ci sta, non è ancora al 100% come Osimhen.
Ma ha fatto benissimo, da uomo di calcio l'ha fatto benissimo, perché giustamente una cosa è discutere l'insufficienza tecnica, una cosa è discutere l'incidente, la papera, non si prende in considerazione, purtroppo la papera poi è importante per il risultato, ma dobbiamo discutere. Io non mi accanisco contro Meret, perché ho detto quali sono i pregi a mio giudizio e quali sono i difetti. Per me, ecco, non vedo un portiere, anche quando fa un incidente, dopo che dà fiducia al compagno. Cioè ho questa impressione, finisco, che quando Meret ha un incidente e quindi fa una papera, i compagni dicono
così,
quando
proprio
invece la fa un altro portiere che imponde fiducia, dice vabbè, è stato sfortunato. Questa è la considerazione, non so voi.
Chiarissimo il concetto, direttore, grazie, un abbraccio.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie Enrico Fedele, attenzione, state lì tra un po', Nando Orsi e Salvatore Soviero, tutto su Meret, Gollini e questioni e portiere difesa del Napoli, a tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Tanti messaggi, vi ringrazio, vi ricordo l'appuntamento di questa sera 20:21 Marte Sport Live della sera con Francesco Marciano. Intanto Emanuela Castelli mi dice dalla redazione che c'è Nando Orsi con noi. Ciao Nando, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te,
Grazie per essere con noi, caro Nando. Tante volte abbiamo parlato di Alex Meret, io giusto per riferirti abbiamo sottolineato tutti gli errori della difesa, dell'attacco che non segna in 3-2. E ovviamente anche di Alex Meret, che è al centro del mirino, come sai, da queste parti ogni volta che sbaglia. Che ne pensi dell'errore in sé e in generale?
No, l'errore è stato un grande errore, un grave errore. Quando io l'ho visto, stavo con mio figlio, lì a coso, ho detto un gol così non si prende. Brutto. È brutto perché passa in mezzo le mani un po' larghe, è andato in ritardo, è vero che la palla rimbalza, ma insomma, l'errore c'è. Detto questo,
sì.
Sembra sempre che non si vede l'ora che sbagli, perché delle critiche così feroci, è vero che sicuramente il risultato è condizionato, perché il portiere qua c'ha questo ruolo disgraziato che non può sbagliare, può fare 100 parate decisive all'incrocio di palla,
lo sai meglio di tutti,
l'ultimo
no?
minuto.
Lo sai tu e lo sa anche il prossimo ospite che ti vado a presentare, Nando, Salvatore Soviero. Ciao Salvatore, buongiorno.
Salvatore. Salve, buonasera.
Ascoltavi Nando Orsi,
sì, ciao. Figlio.
Ciao Salvatore.
È ovvio che è così quando uno sbaglia. Il problema suo è la percezione della tranquillità che non dà. Non è che...
Tu dici, non è questione di errore tecnico o errore che ci sta, perché non lo fate anche Mignano, Nana in questi giorni.
Quei gol si prendono, non è che quelli non si prendono, però è ovvio che non è, c'è stato buon feeling con la piazza, obiettivamente, così,
sì,
perché nel suo percorso è stato sempre, quando è partito titolare, rimpiazzato, non è mai stata la prima scelta. Poi l'anno scorso penso che l'avessero dato alla spalla, poi il presidente non l'ha mai dato, pur di recuperare, voglio dire, e ha fatto un ottimo campionato, bisogna dirlo, è stato decisivo
nel
frangente del campionato, però nonostante ciò la percezione della tranquillità che lui trasmette ai compagni non si nota.
Ecco, su questo tema, Nando, sei d'accordo? Perché al di là dell'errore tecnico che ci sta, nel senso che purtroppo c'è stato, ma anche, ripeto, Mignano, Nana, nell'ultimo turno di Champions l'hanno commessi anche peggio, forse, Onana, sicuramente. Però c'è questa percezione di insicurezza che trasmette, oppure no, per te?
Ma io non lo so, bisogna domandarlo ai suoi compagni di reparto, se sono tranquilli, se sono sicuri, quando giocano con lui. Però indubbiamente lui è, secondo me, è un po' condizionato anche dall'ambiente, lui percepisce che l'ambiente non ha fiducia in lui, quindi ovvio che quando entri dentro uno stadio, dentro un Maradona, che c'è sempre il portiere, è un ruolo anche di percezione, di emozione, di sensibilità, e quindi lui per primo capisce se c'è un'area di non tranquillità e forse questo lo condiziona un po'. Indubbiamente l'anno scorso è stato uno dei protagonisti, quest'anno è stato un po' travolto anche dal momento negativo della squadra, perché poi dopo andiamo a vedere i gol presi dal Napoli, nessuno ha detto che lo Botka ha perso palla, secondo gol è uguale, è ovvio che poi dopo l'errore del portiere è più macroscopico, no? Si mette più in evidenza,
diventa senza più rimedi. Più che altro Enzo da Bacoli scrive: ha bisogno di un mental coach, di uno psicologo, qualcuno che aiuti a dare sicurezza a lui e che soprattutto che gli insegni a dare sicurezza alla difesa, scrive Enzo per Meret. Salvatore, sei d'accordo? E soprattutto poi a questo punto avanza la candidatura Gollini per molti tifosi, per te?
Allora lì c'è un portiere che è stato un grande portiere, voglio dire una cosa, a Napoli il problema del portiere qual è? Il portiere lo deve allenare un altro portiere che ha giocato comunque una carriera discreta. Il Napoli non ha un preparatore che ha mai giocato a calcio, che gli insegna solo di piedi. Questa è anche tranquillità.
Quindi dici più che mental coach servirebbe un preparatore dei portieri più esperto.
Il portiere è l'allenatore dei portieri, ma se tu hai in porta un allenatore che non, cioè tu hai in organico un preparatore che non è mai stato portiere, cioè perché oggi si deve giocare per forza coi piedi, ma la prima cosa un portiere deve parare, poi deve giocare coi piedi. Io penso così, c'è gente come, non lo so, che lui l'ha fatto, cioè non allena gente che non ha mai giocato in porta, gente per amicizia allena in Napoli, voglio dire, fa una carriera da preparatore dei portieri, c'è gente che ha giocato tanti anni che può essere maestri anche nei confronti di altri allenatori dei portieri, voglio dire,
certo.
Non vengono mai presi in considerazione oppure troppo presto accantonati, perché si tende sempre a fare gruppo e a portare l'amico dell'amico senza avere esperienza calcistica, voglio dire.
Nando, infatti su questo test è un tema, devo dire, perché Alejandro Rosa Lopez dice: Salvatore ne ha giocato
non ha mai giocato a calcio
ad altri livelli. Tu, no, appunto,
ti interrompo.
Sì,
il primo giorno di ritiro io ho fatto una onesta carriera da portiere, senza procuratore, con i miei limiti. Il primo giorno di portiere io non lo conoscevo, ho visto come allenava i portieri, ho detto questo signore non ha mai giocato. Apri di cielo in tribuna, ho detto non ha mai giocato perché corregge delle cose e non nota delle altre macroscopiche. Dopo un po' siamo andati su internet perché sai oggi non ha mai giocato. Quindi voglio dire, cioè uno non può allenare un portiere non essendo mai stato portiere, per me. Poi magari il calcio oggi è diventato tutto il contrario di
tutto. No, per carità, su questo tema, Nando, può essere giustamente un argomento importante.
Un portiere deve essere allenato da allenatore di portieri, è ovvio. Che poi, cioè, l'allenatore di portieri che ha avuto un'esperienza, sa... quali sono i momenti
anche dal punto di vista caratteriale, dici tu, oltre che
sicuramente quando hai avuto un'esperienza e l'esperienza ti porta proprio a pensare agli errori che tu hai fatto, alla carriera che tu hai fatto e che quindi poi dopo te li corregge un po', no? E quindi è ovvio che secondo me è importante, fondamentale
per gestire anche le emotività, diceva Salvatore, mi sembra di capire, giusto?
Assolutamente sì, il portiere vive di emotività e di emozioni, che non è con un giocatore che aiuta il tuo compagno e lì non ti aiuta nessuno, quindi è ovvio che devi indubbiamente fare un percorso diverso.
Dicevi, no, Salvatore?
Ho fatto parlare lui perché le dice lui le cose che io penso, io sapevo, dicendo queste cose lui avrebbe risposto così, perché è un portiere di grossa esperienza, cioè certo. Il Napoli ha bisogno di persone, io non dico come me, come lui, che hanno un bagaglio di esperienza, che non è Coverciano che ti dà l'esperienza di questi corsi, 5.000 allenatori.
Ma proprio sul campo, Italia la tela, Iezzo, per parlare di ex azzurro.
Cioè che può fare scuola a chi fa scuola a Coverciano, voglio dire, oggi si inventano dei è diventato un mestiere, ma è troppo è diventato pure l'allenatore di porci, talmente commerciale, cioè che non c'è qualità. La qualità la fa l'esperienza, no il libro, cioè tu chiunque, io ho un'idea, chiunque può allenare il portiere, chiunque, ma migliorarlo, solo chi ha fatto il portiere
questo è il concetto.
Può migliorare un portiere. Per me?
No, assolutamente. Prima di salutarvi, Nando, una piccola finestra su Napoli-Inter, perché poi questa partita persa contro il Madrid, il Napoli aveva assaporato la possibilità di pareggiarla, di qualificarsi già matematicamente agli ottavi di finale, ora c'è l'Inter, ci arriva comunque meglio rispetto a come stava con l'era Garcia questa gara con l'Inter?
Non lo so, Dario, io penso che il Napoli debba cominciare dall'abbraccio sul 2-2 verso l'allenatore e tutti quanti insieme. Perché qui quello che mancava era un po' di empatia.
L'ha detto anche Ganghissà, stiamo giocando tutti per uno finalmente.
Mancava l'empatia, poi dopo sta la squadra, perché la squadra non può aver dimenticato come si gioca a calcio.
È vero.
E quindi Mazzarri, che secondo me è un normalizzatore, è entrato nella testa della squadra e ha cercato di fare gruppo, cercando di far capire alla squadra che è forte, e domenica è una partita...
Domenica sera.
È una partita importante, una partita fondamentale, che potrebbe riaprire scenari che fino a 2 settimane fa erano impensabili.
È vero. Un abbraccio, Nando, buona giornata,
ciao,
a presto.
Ciao Dario, ciao.
Grazie.
Salvatore.
A Nando Orsi. E prima di salutare Salvatore Soviera, appunto, intanto ricordiamo che il Napoli riprenderà allenamenti domani. È atterrata la squadra, l'aereo del Napoli. Intorno alle 4-5 del mattino, dunque Walter Mazzarri, che tra l'altro anche la febbre, gli auguriamo di guarire subito, appunto ha concesso un giorno di riposo al Napoli, che dunque domani venerdì preparerà, venerdì, sabato e domenica mattina, la partita con l'Inter. Che può dire cosa, Salvatore, al Napoli?
Ma in Napoli queste partite le gioca sempre Gagliardo, cioè secondo me qualche cosa bisogna cambiare. Prima di tutto dare un turno di riposo al portiere, un po' di
lo daresti un turno di riposo, perché Mazzarri ieri lo ha difeso giustamente.
L'ha difeso perché fa, dai, Mazzarri non è che Mazzarri si gioca le chance, ma non andrà mai contro le scelte del presidente. Però la logica dice di farlo riposare un paio di partite, devi dargli tranquillità e poi cercare di inserirlo e dare la chance all'altro, che secondo me se l'è meritata.
E poi invece sul discorso difesa, ritieni che per esempio Juan Jesus contro Dumfries, anche se Dumfries parte più da dietro, diciamo, contro l'Inter, può essere la scelta giusta o va cambiato anche lui?
Un po' il terzino non può giocare. Cioè, io ho avuto un allenatore, per piacere, no, che era Demand. Quando un titolare e magari il suo sostituito erano infortunati, non è che si inventava un giocatore dal centrocampo e lo metteva.
A chi metteresti terzino? Jesus sempre?
Un giocatore che fa il terzino.
Zanoli, per esempio.
Ma poi alla fine bisogna avere anche coraggio, sti giovani per giocare. Poi la gente vorrebbe tutti dei fenomeni, ma se uno non gioca non diventa mai fenomeno. C'è Zanoli che è il ruolo suo, lo metti dietro e fai fare giocare Zanoli, dai la chance anche a Zanoli di giocarsi una chance importante. Tanto adattare un centrale che non ha il passo in un ruolo dove trovi uno che va il doppio della tua velocità, lo metti a brutte figure e non gli fai mai trovare la tranquillità per poi quando deve giocare nel suo ruolo. Secondo
vero.
Me
è... D'accordissimo con te, Salvatore, grazie per la tua disponibilità, ci sentiamo presto. Un abbraccio, grazie a Salvatore Soviero. Tantissimi messaggi, non riesco a leggerli, sono già in ritardo. Arrivano Marta Martini e Sigillo Rosa con sulle mani. Proprio al volo, saluto Gianni da Quarto e saluto Paolo da Caserta. Lello da Quarto, sempre mi sembra. Poi ancora l'amico, non mi ricordo più come si chiama, vabbè, insomma, Mario da Castello, Paolo da Caserta, Roberto, Gianni, Arturo, insomma, ragazzi, scusatemi, Antonio. Stasera 20:21 però torna Marte Sport Live, quindi iscriveteci anche stasera perché per parlare anche con voi di questi vostri argomenti, questi vostri concetti espressi. Grazie a Emanuela Castelli in redazione, Gigio Rosa e Marta Martinez prontissimi con sulle mani. Da parte mia, Dario Sarnatale, è tutto. Ringrazio ovviamente anche il DJ e alla regia Gigi Soriani. Ciao a tutti.
Marte Sport Live.